Across the Flatlands, l'ultimo album della band cuneese Air Portman, un disco in collaborazione con Francesco Pala che ha associato otto istantanee agli otto brani degli Air Portman. Il disco, sotto forma per ora di chiavetta USB, è uscito questo giugno per Lizard e Moving Lab Records. Ne parliamo con Giovanni Risson. Ciao, ben trovato.
Ciao a tutti, grazie della tua chiamata che cade annualmente con una costante ormai. Grazie, ciao
Del resto, anche tu costantemente fai dei dischi belli, quindi io ti chiamo. Insomma, da sempre strumentali, a parte nei dischi in collaborazione, a parte le parole raccontatrici nei libretti, voi Air Portman lasciate a chi vi ascolta la storia dentro la vostra musica. Qui a supporto ci sono le bellissime foto di Francesco Pala e ti chiedo subito come inizia la collaborazione con lui per questo disco.
Questo lavoro è nato in modo abbastanza casuale da una prima foto che ho visto di Francesco, che è un ragazzo che ragazzo, ormai ragazzi non siamo più nessuno, ma abita qua vicino a noi. Come lo vedo in rete questa foto, che poi è diventata anche la copertina del disco. Eravamo in piena pandemia, per cui si suonava praticamente nulla se non in studio, e da quella foto lì mi è venuta l'idea di chiedergli l'ispirazione di questa foto. Ha fatto sì che gli chiedessi se ne avesse avute altre, e lui in combinazione stava lavorando a un progetto parallelo al nostro, quasi come se fosse un po' scritto questo destino, e aveva una serie di immagini raccolte su queste nostre pianure del Cuneese, particolarmente solitarie e desolate in quest'ultimo periodo. E di lì è nata questa idea di abbinare a quelle immagini la nostra musica, una foto per volta, col tempo che abbiamo avuto davanti, che è rimasto, era davvero più lungo del normale, perché tutto il resto era un po' al rallenti, quindi abbiamo potuto anche dedicare più tempo alla parte magari della musica, essendo magari bloccati e fermi per altre cose. Ed è nata questo disco, che racconta proprio un po' della situazione a livello di immagini delle campagne piemontesi, che poi saranno state molto, molto simili a qualsiasi altro tipo poi di campagna in giro per il mondo, immagino.
Certo. Qual è stato il primo brano completato?
Il primo brano completato è stato, sai che non me lo ricordo in realtà. In realtà è stato un lavoro abbastanza univoco nella sua complessità, nel senso che lavorando in lockdown ci siamo visti molto poco, neanche io e Marco, proprio a livello di composizione, nel senso che ci siamo scambiati parecchi file a distanza e i pezzi sono cresciuti un po' tutti insieme. Non ti direi che c'è un disco che è finito. Ecco, è finito tutto insieme nel mixaggio, nel senso che il mixaggio di questo lavoro qua è stato particolarmente complesso e anche caratterizzante sul suono. Mai come fosse in questa occasione lo studio di mixaggio ha contribuito tanto a dare il colore poi del suono finale.
Ecco, insomma, comunque iniziando con le canzoni, i pezzi, c'è l'intro con questa parte percussiva e gli effetti vocali, insomma, sembra metà tra un percorso accidentato e un disperato incedere. Insieme per mano si cerca di uscirne, come è venuta fuori.
Ma guarda, il primo pezzo non doveva, l'intro non doveva neanche essere un pezzo, nel senso che Era un momento in cui musicale che la prima idea era quella di inserirla all'interno di un brano più completo. Tanto è vero che l'intro non ha neanche una foto, nel senso sì. che è l'unico pezzo che poi non è abbinato a una fotografia. Poi anche lì, come ti dicevo, in sede di mixaggio, questo micronucleo sonoro sembrava proprio avesse questa un po' questa caratteristica di far capire che poi avrebbe ascoltato il lavoro, che un nuovo disco degli Earthworm suonava un po' diverso dal resto, almeno poi noi abbiamo avuto questa sensazione, non so poi se sia effettivamente vera, però sì. I suoni sono di tutto il lavoro, sono molto più complessi e c'è anche molto più suono, magari filtrato o lavorato, però ci sono più parti successive. Ecco, la diversità sostanziale è che mentre gli altri dischi li suonavamo o li abbiamo suonati anche in studio, non dico in presa diretta, ma quasi sempre buona la prima, qui invece abbiamo proprio lavorato al contrario, proprio perché l'esigenza era quella che non ci si poteva incontrare. Io tra l'altro Marco abito a Milano, quindi io da Cuneo a Milano c'era una distanza che non era anche legalmente fattibile in quel periodo del lockdown,
certo,
e per cui poi mi ritrovavo magari in studio, ho un piccolo studio in casa, a sommare giorno per giorno magari una linea di voci invece che il suono di un flicorno invece che un'altra cosa, però appunto e mi accorgevo che il brano ogni volta prendeva una direzione un po' diversa, e quindi è stata anche un tantino più risultato complessivo di una sommatoria di suoni che ha fatto sì che questo disco qua avesse questo colore e l'ho reso anche un po' in modo automatico poco suonabile dal vivo, intendo. Tant'è vero che ci sono tante parti, adesso abbiamo fatto un paio di date recentemente quando poi è stato possibile, e però appunto il limite di questo lavoro qui è che bisogna essere magari in 6 o 7 sul palco per coprire tutti gli strumenti, cosa che chiaramente diventa un po' impossibile, quindi ci limita parecchio sulla parte live.
Ok, insomma, Lux Interior apre allora ufficialmente l'album e apre con questi suoni fanciulleschi al piano che fanno strabuzzare gli occhi, come svegliandosi dopo un lungo torpore e quando si prende possesso dei propri sensi, partono i fiati ad accarezzare il trauma del risveglio che è anche però l'inizio della vita. Come è venuto fuori?
Mi piace come interpreti anche, ma giustamente, poi i brani. E forse la forza della musica strumentale è proprio anche questo, no? Che essendo totalmente scollata, adesso a parte magari qualche testo che noi così infiliamo anche, che fa parte integrante dell'idea di base che hai avuto sul lavoro, questi brani qua, per esempio Lux Interior come dici tu, nella parte creativa del brano è stato proprio tutte le fiamme che hanno messo su, diciamo, il nucleo di base dei brani sono state le fotografie di Francesco. E chiaramente la libera interpretazione poi anche di Francesco con quel suo mood di fare le fotografie o quel colore anche molto malinconico che ha dato poi alle fotografie, quello spirito è stato, almeno per quanto mi riguarda, è stato trasposto molto fedelmente nei suoni del disco. Mi sembra che, però questa è una cosa che dovrebbe dire per chi ascolta, che il connubio sia un connubio che ha funzionato, o perlomeno la mia impressione è stata davvero che questa sequenza di immagini ottenessero una giusta colonna sonora. Questo è un po', diciamo, l'iter che ha fatto sì che questo disco nascesse un po' con questo spirito qua. Chiaro che poi tutto il suono risente della distanza che almeno per noi che l'abbiamo sempre suonato in modo molto live i dischi, a me sembra un disco un po' più alieno degli altri, semplicemente perché è anche il frutto di una distanza veramente fisica tra di noi che lo ha segnato. Perlomeno ce lo ricorderà per sempre, sperando che sia davvero un po' l'ultima volta, l'unica volta che ci ritroviamo a suonare in questo modo. Però ha fatto anche sì che in un momento come questo noi come nucleo di musicisti, chiamiamo così, hanno comunque trovato una necessità vitale di fare questa cosa qui, che poi mandasse da qualche parte, non come tutti i nostri lavori, uno non è che può pensare dove può arrivare, però per noi in quel momento lì in cui tutto era fermo, questa roba qua era l'unica cosa che invece andava avanti e aveva un suono e aveva un'anima, e quest'anima qua ce la ritrovavamo anche uscendo fuori, dove magari poi fuori c'era il deserto più totale, ecco.
Ecco, bene, poi sì, continuando con le canzoni c'è Here Comes the Darkness, sì, che sembra accogliere, aprire le braccia con questa parte del piano che arriva dopo qualche secondo e si fa travolgere con affetto, col sorriso dagli altri strumenti, sì. Come è venuta fuori?
Ecco, Here Comes the Darkness, ora che me lo ricordi tu, forse davvero è stato il primo pezzo che è nato del disco.
Ecco.
Il brano è nato una di queste domeniche, in realtà poi questo brano abbiamo fatto girare un piccolo video che però non, in realtà ce lo sono tenuto un po' in casa. È nato una domenica pomeriggio, di queste domeniche in cui non si poteva fare null'altro che fare magari quattro passi fuori di casa. Noi abbiamo la fortuna di abitare in una campagna sconfinata qui nel Cunese, e abbiamo questo fiume, che è il fiume Stura, che ci fiancheggia subito vicino alle nostre case, e il fiume è, diciamo, in fondo a una piccola valle che raggiungi semplicemente a piedi. È un fiume molto desolato come ambientazione, e mentre eravamo a fare questi quattro passi con quattro amici, abbiamo messo su un micro video di noi che passeggiamo in questo paesaggio che sembrava più lunare del solito. Lo è già sempre stato, anche quando la civiltà andava avanti senza pandemia, però con lo spirito di quel periodo, di quel momento lì, dove fuori era tutto un po' congelato, e quell'ambiente lì era particolarmente alieno, abbiamo detto facciamo due immagini per vedere, per tenercele. E poi alla sera, mentre riguardavo questi due spezzoni, ho pensato immediatamente di poter magari metterci una piccola musica sopra, che poi appunto appena ho avuto le foto di Francesco sembravano nuovamente dialogare insieme molto bene, per cui forse quello è stato il primo nucleo musicale del disco.
Ecco. Poi c'è The Ghost of Electric City, il tremolio emulato dagli effetti sulla chitarra apre alla melodia ispida, contrapposta all'avvolgenza delle note. Il vento fa paura, ma non è colpa sua, ma dei nostri fantasmi interiori. Come è venuto fuori?
Il brano è un brano che in realtà nella mia mente doveva avere un suono molto disturbato, e tra tutti i brani del disco anche quello che ha un suono più meno canonico, parlando della musica degli Airportman. Volevo che risuonasse in qualche modo drammatico in una prima parte, ma anche invece appunto, come dici, tranquillizzante nella seconda, ma non ci voleva arrivare con un po' il solito nostro modo operandi, cioè di avere magari una strofa un tantino più obliqua per poi aprire su una parte più melodica. Volevo che si arrivasse in modo un po' elettrico esattamente a quel risultato. E anche in questo brano qua è forse uno di quelli più nel quale il mixaggio in modo veramente significativo ha fatto il suo lavoro. E stavo ascoltando in quel momento lì del mixaggio, mi pare l'ultimo disco di Flaming Lips, del quale avevo apprezzato davvero tutto questo reverbero che in generale girava attorno a tutto il suono del disco, non solo un brano, ma in generale intorno a tutto il lavoro. E quel mood lì mi sembrava che andasse veramente bene anche per questo effetto che volevo cercare in questo brano. E lì Paride, che ha mixato il lavoro in quei 3-4 giorni che ci siamo trovati, ha colto in pieno proprio un po' quello che intendevo, che è difficile anche da spiegare a chi poi lavora con te. Il mixaggio penso sia una delle opere più complesse, specialmente se poi hai con te magari un operatore che non è affine a quello che ascolti tu, quindi è un'operazione veramente molto molto complessa, e noi ci siamo avvicinati poco al mondo del mixaggio perché abbiamo sempre quasi fatto tutto in casa, ma in questo caso in particolare invece avevo veramente bisogno che ci fosse qualcuno da fuori che potesse darmi una mano a ricreare quella cosa che avevo in testa, e Paride secondo me ci è riuscito bene, ecco.
Sì. Ecco, poi c'è Crooked, che è quasi come il suono del gelataio che arriva, ma quando questo arriva è in un posto buio e deserto, con scheletri di animali e tintinni davanti alle porte di case deserte. Come l'avete composto?
Crooked ha avuto una genesi particolare. In realtà Crooked era un pezzo nato forse uno dei primi, ed era molto più lungo. Era un brano praticamente strutturato come fosse un brano completo, quindi molto più lungo, 3-4 minuti. Poi messo assieme al resto, quando poi l'ho abbinato alle foto di Francesco, ho trovato che invece mi sembrava molto più sensato cogliere quei due fraseggi particolari del brano, che appunto sono questi piccoli suoni iniziali di un Fender Rhodes che poi si trasforma e poco più, cioè mi sembrava che aprisse un'immagine senza svelarne completamente il contenuto, cioè mi sembrava che fosse uno dei brani più nascosti del disco, cioè spiegartelo non è anche così facile, però mi sembrava che lasciasse presagire poi quello che viene dopo, chiedendo magari all'ascoltatore di fare proprio un passo, di dire adesso vediamo cosa mi dici dopo. Questo è un po' lo spirito di Crooked.
Bene, bene. E dopo arriva Devotion, insomma, sì. L'attesa che la natura faccia il suo, insomma, tra virgolette, dopo la fatica dell'uomo, è sì. Quasi come una preghiera, come è venuto fuori.
Sì, Devotion è davvero il brano più risolutivo del disco, ed è davvero una preghiera corale. È un po' come fino a Crooked non si capisce non capivamo bene cosa ci stesse aspettando, e invece Devotion secondo me è proprio una presa di coscienza di quello che ci stava trapassando in quel momento, ed è diventata una vera e propria preghiera, infatti è colma di questo spirito diciamo religioso, ma non è un termine che uso in modo improprio, un suono, come poterti dire, ecco, su Devotion sono stato ispirato moltissimo, perché volevo dargli proprio quella veste lì di una preghiera un po' corale, da un disco bellissimo che avevo sentito forse anno prima, mi pare forse nel 2020, questo disco di questa band irlandese, che si chiamano Lancum, che hanno unito molto, in modo secondo me perfetto, quello che è la tradizione probabilmente irlandese con un suono attuale. E quindi Devotion voleva anche essere proprio un suono della tradizione, non prettamente cuneese invece che piemontese, però proprio uno di quei suoni che raccogliessero un po' le preghiere di tutti noi, ma anche partendo dalle nostre famiglie più antiche, quindi anche un suono vecchio, sì, tra virgolette, cioè un suono che si poteva trovare nei nostri cascinali un secolo fa e che si sono tramandati. È un suono tramandato, Devotion, ecco, nella mia testa dovrà essere.
Bene, bene, poi c'è Rinascita, insomma la chitarra apre questi piccoli picchi melodici che sembrano fiori sbucare su all'improvviso e poi essere insomma solo all'inizio, tutto intorno sembra illuminarsi e profumare di vita. Com'è venuta fuori?
Rinascita è esattamente quello che dici tu, la Francesca, è proprio il pezzo in cui gli Arthur Man sono tornati a fare gli Arthur Man dell'anno prima, e infatti è Rinascita è il pezzo che più suona come i nostri dischi precedenti, dove c'è comunque un ritornello che per modo di dire solare, o comunque che rintravedi l'amore per qualcosa, per quello che ti sta intorno, e dopo appunto tutti i brani prima che hanno voluto descrivere invece uno scenario davvero difficile. Rinascita è come una mattina di sole pieno, e di lì comincia a intravedere di nuovo un futuro, e quindi Rinascita è proprio quello, e il suono lo rappresenta secondo me in pieno, ecco.
Bene, perfetto, sì. E poi abbiamo Barn, insomma, che è divisa in due parti. Nella prima sembra cercare qualcuno alla cieca e andare a passi incerti, nella seconda si lascia avvolgere con questa melodia soave, rassicurante, e nel finale goccia dopo goccia si mettono via le insicurezze. Com'è venuta fuori?
Sì, da Rinascita in poi gli ultimi due brani hanno voluto un po' descrivere per noi una sorta di tranquillità, specialmente poi Valera, l'ultimo pezzo è proprio è un ritornare a riparlarsi. Barn in realtà ha ancora uno spirito all'interno di drammatico, ma semplicemente perché contiene ancora la morte, o comunque una visione della morte diversa da quello che avevamo conosciuto fino a qualche giorno prima, perché comunque anche la morte con questa pandemia ha preso una visione diversa da quello che avevamo visto fino a prima. E quindi ecco, Barn, oltre a rappresentare questo, perché io poi ho questa malattia mentale di legare anche i brani come li scriviamo magari a qualche artista che ho apprezzato, che comunque mi ha segnato, e Barn secondo me è un po' come, ovviamente con da prendere molto tra virgolette quello che sto dicendo, però è un po' come per me è stato scrivere bene, come è un po' come Mark Collins ha fatto il suo ultimo disco solista, l'unico disco solista che ha fatto, cioè un po' una cosa, quasi un testamento per il suono che poi ho usato in quel disco lì, che poi per Mark Collins non ha voluto dire più nulla, perché dopo non c'è stato più nulla. Per noi era, per me è stato proprio un punto un po' di arrivo, dicendo adesso di qua vediamo di ripartire con una cosa poi totalmente diversa da quello che abbiamo passato. C'è quasi come per dire, Across the Flatland, voglio che sia un capitolo talmente unico da non doverlo ripetere.
Bene, bene. Ecco, poi il disco si chiude con Bel Air, il canale che trasporta l'acqua, sì, per l'irrigazione dei campi, sì, e insomma l'importanza della Bel Air è vitale per la rinascita.
Esatto.
Insomma, suoni che sembrano provenire da lontano e raccolgono tutto e lo rendono aggraziato, sì, come è venuto fuori.
Ma Bel Air è venuta fuori semplicemente perché la vita deve proseguire, e ringraziando prosegue. Io ho la fortuna di avere come secondo lavoro, anche un po' per passione, un'azienda agricola, e quindi chi ha una cosa come questa sa che l'acqua è davvero l'elemento fondamentale per poter fare qualsiasi cosa, e questi canali secolari che abbiamo nelle nostre campagne, come penso ci siano un po' ovunque, sono dimostrano due cose: uno, che l'acqua ovviamente è necessaria, ma che l'ingegno comunque dell'uomo è infinito. Questi canali che abbiamo, che percorrono tutto il territorio, sono delle opere ingegneristiche di altissimo livello, eppure sono lì da secoli a terra, e sembrerebbero, a vederli così, opere insignificanti, ma hanno un livello di ingegneria altissimo, giocato sulle pendenze, sul fatto di poter arrivare come dei capillari in ogni punto dove il terreno ha bisogno di essere irrigato, e quindi Bel Air proprio è un pezzo tranquillizzante, perché racconta anche un po' la staticità di quello che ci circonda, no? Ci sono, io ad esempio in questa mia zona, quando voglio essere tranquillizzato da giornate che invece mi hanno magari distrutto per mille motivi, e quando osservo questi punti, che sono sempre gli stessi, perché poi sono statici, cioè una Bel Air in campagna non si sposta mai, perché lì deve essere, perché se l'hanno fatto lì è perché c'era un motivo ben preciso, e questa staticità di queste opere sono in qualche modo veramente tranquillizzanti. In un momento in cui tutto era immobile per forza, quell'immobilità lì invece faceva l'effetto contrario, cioè dire guarda che è talmente tanto tempo che è lì, che quindi vuol dire che tutto sta andando ancora bene se lì dentro c'è dell'acqua.
sì. E allora, invece, per quanto riguarda le registrazioni del disco, un po' ne hai parlato, e ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma guarda, le tracce che non venivano bene le abbiamo tolte, nel senso che mai come in questo lavoro avevamo tantissimo materiale a disposizione, perché essendo concentrati principalmente, quasi totalmente, da una parte di scrittura, perché quello si poteva fare, c'era veramente tanto materiale. Una parte del materiale che appunto non è stato utilizzato, non è forse perché non fosse buono, ma perché non è che non abbiamo mai scritto delle cose così complesse da dire questo è buono e quello no, però sicuramente non avevano quel suono che potesse accompagnare questo tipo di mondo che volevamo descrivere, e anche questo periodo proprio storico che volevamo descrivere, per cui non ti direi che abbiamo avuto difficoltà poi a cesellare questi nove brani in questo modo.
Ok, chi sono gli Air Portman oggi?
Oggi gli Air Portman sono Giovanni Risso, che sono io, e Marco Lamberti fondamentalmente. Come in tutte le band, non band, perché noi non siamo una band ma più un collettivo, negli anni, ormai sono tantissimi anni, abbiamo avuto tantissime persone che hanno sposato per magari un periodo il progetto, e poi per altri motivi si sono allontanati, ma però mi rendo conto che appunto il nucleo storico, che siamo io e Marco, che suoniamo insieme oramai da, non dico 40 anni ma 35 tutti, siamo i due elementi che dai quali poi nasce sempre l'idea di fare qualcosa di nuovo, in modo costante, in modo anche un po' ossessivo se vogliamo, però che annualmente ci mettiamo lì, che appena esce un disco siamo già magari proiettati su una cosa diversa. E tutti quegli altri amici, di cui abbiamo ovviamente immensa stima, hanno una vita propria un po' diversa, e quindi non so, il percussionista magari Frank ha suonato un po' di dischi, poi magari non, per mille motivi non ci siamo più trovati, magari Paolo Bergese che ha fatto per anni anche i suoni, in questo disco qua ad esempio per un motivo più legato forse alla pandemia che non altro, non ha partecipato. Però io dico sempre che il cuore pulsante sono delle idee, delle micro idee di base che nascono più come delle esigenze che non come delle cose, dei ragionamenti a tavolino. Cioè non pensiamo mai di dover scrivere un disco per poter fare un disco. Se c'è una cosa da raccontare, quella nasce sull'immediato, poi all'occorrenza magari ne parlo con Stefano Giaccone che ha voglia di metterci su una roba, altri che magari intervengono in modo collaterale, però il nucleo siamo sempre un po' noi due che danno là a questa cosa qua. Poi come tutte le cose di questo tipo dove non hai futuro o comunque non hai aspettative né economiche né di riscontri di qualsiasi tipo, se non qualche concerto sporadico in Italia per un pubblico che poi sappia cosa andiamo a fare, è davvero un'esigenza più nostra che non legata a qualsiasi altro tipo di ragionamento.
Ok. E adesso abbiamo detto insomma all'inizio di intervista che il disco è uscito in chiavetta USB, sì. E in quanti supporti si potrà avere?
Ma guarda, uscirà fra un mesetto un vinile, in poche copie per una questione economica, molto graficamente molto bello, perché appunto abbiamo voluto rappresentare le foto di Francesco in modo qualitativamente appagante. Mm-hmm. E quindi ci sarà appunto questo vinile che dovrebbe uscire per fine ottobre. E chi è interessato potrà contattare direttamente o la mia pagina Facebook o invece che la pagina di Airport Man invece che la Lizard. Chi lo vuole ascoltare su Spotify ci troverà anche lì, anche se poi non è proprio il nostro, tendendo sempre ad avere un oggetto in mano da dare a chi vuole avvicinarsi a questa cosa qui, è più un modo conoscitivo per sapere cosa facciamo, ma poi preferiamo che poi ci contattino anche solo per avere una chiavetta. Sì. La confezione della chiavetta è una cosa che abbiamo optato per limitare i costi di un CD che è diventato un po' per forza di cose un supporto forse oggi un po' secondario, ma semplicemente perché come in tutta la musica che è diventata più liquida anche questo supporto ha perso un po' di importanza. Noi abbiamo preferito concentrare su qualche copia spendendo di più, però su una copia di vinile che comunque è un oggetto che ci è sempre piaciuto, anche se stampiamo poco perché appunto dei costi sicuramente molto più alti. E dal vivo direi che non ci troverete per questo disco, forse mai.
Ho capito, è un po' difficoltoso, dici.
Ma l'abbiamo fatto un paio di volte qua, ritrovandoci appunto i limiti di una produzione fatta in un certo modo. Sarebbe un sogno quello di poterlo risuonare in quel modo lì, però vorrebbe dire avere a disposizione mezzi che un concerto di questo tipo qua non ha. Quindi sarà, non la vedo un po' difficile, ecco, poterlo portare in giro.
Ok, e allora comunque per avere l'album cosa bisogna fare, se vuoi lasciare i riferimenti?
Allora sì, per questo tipo di contatto scrivere a Lizard Record di Loris Furlan, che continuiamo a ringraziare perché dopo ormai 15 anni penso che ci stampi annualmente il nostro disco che esce, oppure appunto ci cercate sui canali social i soliti, nel senso che su Facebook ci trovate sia me come Giovanni Risso, ma anche Arporman, e lì potete scrivere tranquillamente tramite appunto questi canali. Nei negozi di dischi a richiesta arriva anche il lavoro, però sicuramente non troverete questo lavoro qua in tutti i negozi di dischi, questo sicuro.
Va bene, basta richiederlo però.
Però se lo richiedete so che arriva, perché la Lizard è un'etichetta comunque che è molto attenta, la Lizard è un'etichetta storica che verte più sul progressive, comunque sullo strumentale, però Loris fa un ottimo lavoro di
promozione,
di divulgazione, quindi veramente...
Sì.
Una cara persona.
va bene, io ti ringrazio Giovanni Risso, è sempre un piacere ascoltarti.
Grazie a te ancora.
Sia per le parole che per la musica.
Grazie ancora a te Francesca.
Va bene.
Mille, come sempre.
Allora alla prossima e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie anche a voi. Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Questo era Barn.